Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che ci ascoltate ormai da tempo e anche a chi si fosse messo in ascolto solo da pochi giorni o solo oggi. E proprio oggi concludiamo lo studio della prima lettera di Giovanni. Ieri abbiamo detto che chi ha il figlio ha la vita e chi non ha il figlio non ha la vita, come dice il versetto 12 di prima Giovanni 5. Non è importante appartenere a una chiesa o praticare certi riti, l'unica domanda importante è: Cristo è il mio Salvatore? Cristo è il tuo Salvatore? Questo è il motivo per cui Giovanni enfatizza che Gesù è il Figlio di Dio. Voglio dirti, è qualcosa di meraviglioso. Egli è Dio manifestato in carne. Lui è l'unico che può salvarci. Lui è assolutamente unico. Non c'è nessun altro come Lui. Lui è l'unigenito Figlio di Dio. Egli morì sulla croce perché solo Lui poteva espiare la pena per i nostri peccati. Egli risuscitò e Lui vive proprio in questo momento alla destra di Dio per noi. Lui è il Cristo vivente. Hai Lui come il tuo Salvatore? Questa è la sola domanda a cui devi rispondere. Se tu hai Lui, hai la vita, sei salvato. Questa è la testimonianza. Credi a Dio o non credi a Dio? Se tu non credi, lo rendi bugiardo. Amico, amica che ci stai ascoltando, Giovanni lo porta a un livello dove chiunque lo può capire. Non puoi sbagliarti. La sola cosa ora che ti tratterrà dal venire a Cristo è il peccato nella tua vita, a cui non vuoi rinunciare. Questa è la sola cosa al mondo che ti fermerà. Questa è la decisione che prendi. Avviandosi alla conclusione del suo scritto, Giovanni precisa che ha un doppio scopo nello scrivere questa epistola. Leggiamo il versetto 13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Possiamo paragonarlo a quanto scritto alla fine del suo Vangelo, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio e possiate avere la vita. Ecco quindi lo scopo di questa lettera, che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la salvezza e, secondo scopo, perché sappiate che avete la vita eterna, certezza delle cose che si credono. Non è una crescita progressiva in questo caso, ma una certezza immediata. I falsi maestri disturbavano i credenti perché erano pieni di incertezze spirituali. Per tutta l'epistola Giovanni ha continuato a dar loro principi per mezzo dei quali dare prove di ogni tipo. Mettendo insieme gli scopi dell'Evangelo e quello dell'epistola, potremmo vedere questi quattro stadi che vanno in un'unica direzione. Vuole che i lettori odano, che odendo credano, credendo vivano e vivendo sappiano. Non è presunzione sapere. Certezza e umiltà non si escludono, perché lo scopo di Dio è che sappiamo le cose e le crediamo. Se hai Cristo, se tu hai creduto in Lui, hai la vita. Molta gente dice, vorrei credere che ho vita eterna. La domanda è, in chi credi? Non cosa credi, ma in chi credi? Credi in Dio? Credi nella testimonianza che Egli diede? Egli dice che se hai il Figlio, hai la vita. Ora, credi queste cose? Giovanni non aveva detto se ti senti o se hai udito qualcosa, ma se tu credi nel Signore Gesù Cristo come tuo Salvatore. E se tu hai Lui, allora hai la vita. Questo è il motivo per cui Giovanni scrisse questa epistola, perché sappiate che avete la vita eterna. Ricordo di nuovo lo scopo del Vangelo che Giovanni scrisse. Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Se tu hai il Figlio, tu hai la vita. Giovanni vuole che tu sappia questo, e tu onori Dio quando lo sai. Questo significa semplicemente che tu non dai a Dio del bugiardo, ma credi in Lui. Non importa quanta fede tu abbia o cosa provi, ma importa se tu hai fede in Cristo o meno. Avere certezza di vita eterna farà la differenza nella nostra vita cristiana qui, adesso. Leggiamo i versetti 14 e 15 da prima Giovanni capitolo 5. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. La nostra fiducia in Lui ci darà sicurezza nella preghiera, e credimi, abbiamo bisogno di fiducia quando preghiamo. Questa parola fiducia effettivamente significa quasi sfacciataggine, una grande sicurezza di sé. Questa è la grande sicurezza che abbiamo in Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, la nostra preghiera deve essere secondo la volontà di Dio. Se tu ed io siamo in comunione con Lui, camminando in Lui, allora la nostra preghiera sarà la volontà di Dio in ogni circostanza. George Muller lo espresse così. La preghiera non è vincere la riluttanza di Dio, è appoggiarci sulla Sua volontà. Non è cercare di convincere Dio a fare qualcosa di cui non è convinto, ma la preghiera è pensare come Lui. Questa è la cosa che ci dà fiducia quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera. Paolo dice che i credenti hanno la mente di Cristo, e se penso come Lui, la mia, la sua volontà saranno uguali, quindi Egli ci esaudisce. Può stare certo che Egli non solo sente le nostre preghiere, ma Egli risponde anche alle nostre preghiere. Dio sentirà le preghiere dei Suoi figli, ma Egli non risponderà sempre dandoci ciò che chiediamo. Perché no? Perché non sempre ci abbandoniamo alla Sua volontà. Vogliamo continuare a pensare a modo nostro. Ma Giovanni sta dicendo qui che possiamo avere fiducia, che Egli risponderà alle nostre richieste quando preghiamo nella Sua volontà. È meraviglioso sapere che tu e Dio abbiamo un Padre Celeste. Se noi siamo in comunione con Lui, se non stiamo lasciando agire il peccato nella nostra vita e se non ci sono altri ostacoli alla preghiera nelle nostre vite, non pregheremo in modo egoista. Quando stiamo in comunione con Lui, quando lo stiamo seguendo, possiamo avere fiducia che Lui sentirà ciò che domandiamo e risponderà alla nostra preghiera. Non dobbiamo venire a Lui senza fede, ma dobbiamo venire con sicurezza a chiedere che la volontà di Dio sia fatta. A questo punto, qualunque sia la risposta che riceviamo, siamo sicuri che saranno le cose che gli abbiamo chiesto. Possiamo fare un esempio. Se gli chiedi di rivelarsi sempre di più, perché vogliamo conoscerlo meglio, qualunque cosa accadrà, saprai che servirà a conoscerlo meglio, e così via. Al versetto 16 di Prima Giovanni, capitolo 5, c'è un riferimento alla preghiera, ma anche un cambiamento di argomento. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Abbiamo letto anche il versetto 17, morte. Morte si riferisce qui alla morte fisica. Non c'è alcun riferimento alla morte spirituale, perché il Figlio di Dio ha vita eterna. Giovanni sta dicendo che i credenti possono commettere un peccato per il quale il Padre li chiamerà a casa, cioè li rimuoverà da questa vita fisica, forse perché lo stanno disonorando. Se vede il fratello che commette un peccato, non può dire «Sono io il guardiano di mio fratello?» e non fare nulla. Egli pregherà. Non è un ordine, ma una reazione naturale. Questo è il modo in cui si affrontano i problemi legati al peccato nella comunità dei credenti. Dio esaudirà la nostra preghiera. L'Apostolo però distingue e dice che per alcuni peccati non viene incoraggiata la preghiera. Non è detto che non si debba pregare, ma Dio stesso una volta proibì a Geremia di pregare per il popolo di Giuda. In questo caso sembra che Giovanni dubiti dell'efficacia della preghiera per queste persone. Diamo un'occhiata ad alcune persone nelle scritture che hanno commesso un peccato che li ha portati alla morte. Mosè e Aronne commisero un peccato che li portò alla morte. Ricorderai che Mosè si arrabbiò quando i figli di Israele continuarono a supplicare per l'acqua. Invece di parlare alla roccia, come Dio aveva comandato, colpì la pietra due volte. Non avrebbe nemmeno dovuto toccare quella roccia. Era già stata colpita prima una volta e avrebbe dovuto lasciare che restasse così. La roccia doveva essere una illustrazione di ciò che sarebbe stato Cristo. Paolo scrisse: «Bevero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo». Prima Corinzi 10, versetto 4. Cristo morì solo una volta, ma Mosè sbagliò, colpendo la roccia due volte. Poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Siccome non avete avuto fiducia in me, per dar gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do». È scritto in Numeri 20, al versetto 12. Mosè fu perdonato e poté continuare a guidare il popolo. A ogni modo iniziò a supplicare Dio di perdonarlo e permettergli di entrare nella terra. Ma il Signore gli disse: «Anche se ti ho lasciato al tuo posto di guida, non entrerai nella terra». Quando Mosè continuò a supplicare, il Signore gli disse: «Basta così, non parlarmi più di questo». Lo leggiamo in Deuteronomio 3, versetto 26. Mosè e Aronne avevano fatto entrambi un peccato che li avrebbe portati alla morte fisica. Nel Nuovo Testamento abbiamo un altro esempio di questo che è menzionato in Prima Corinzi. Alcune delle persone lì si erano comportate non in modo degno durante la Santa Cena e non avevano capito il senso di questo atto. Paolo scrisse loro: «Per questo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono». Prima Corinzi 11, versetto 30. Paolo sta dicendo che commisero un peccato che li portò alla morte. Qualcuno potrebbe dire a questo punto: cos'è il peccato che porta alla morte? Prima lasciami dire chiaramente che Giovanni non sta parlando di un peccato imperdonabile. Non si parla di apostasia o di bestemmia dello Spirito Santo, che riguardano persone non credenti. Stiamo parlando di un peccato che porta alla morte fisica, non una morte spirituale. Queste persone erano figli di Dio. Non li avrebbe mai portati a casa se non fossero stati suoi figli. Il Signore non castiga i figli del diavolo, ma solo i suoi. Quando i suoi figli commettono un peccato che porta alla morte, lui li porta a casa. Qual è questo peccato? Cos'è specificatamente? Beh, per Mosè e Aaron era una cosa, per altri è diverso. Anania e Safira vivevano da ipocriti. Nella città di Corinto c'erano credenti che si ubriacavano ed erano disordinati alla tavola del Signore. Quindi, un peccato che porta alla morte non è una cosa in particolare. So che per te sarebbe una cosa diversa da quella che sarebbe per me, ma sono del parere che ogni credente può commettere un peccato che porta alla morte. Puoi continuare nel peccato fino a che Dio ti rimuoverà dalla scena. Questo non significa che ogni cristiano che muore abbia commesso un peccato che porta alla morte, ma è possibile. Ad esempio, anche Absalom aveva commesso un peccato che lo portò alla morte. I peccati sono tutti uguali. Ogni disubbidienza a Dio è peccato. Come non fare il bene che si potrebbe fare, ma le conseguenze possono essere diverse per sé e per gli altri. L'epistola termina in modo caratteristico. Per tutto lo scritto ha trattato le giuste basi su cui si basa la certezza cristiana. Ora l'autore riprende il tema di ciò che dovremmo conoscere e che conosciamo e conclude con la dichiarazione di tre certezze chiare, limpide, ognuna introdotta da un «noi sappiamo». Non sono suggerimenti, possibilità, ma affermazioni dogmatiche che sono al di là di ogni disputa e che riassumono chiaramente le verità già presentate precedentemente. La prima affermazione concerne ogni figlio di Dio. Veniamo ora al versetto 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare. Come abbiamo visto in questa epistola, tu ed io abbiamo due nature, una vecchia natura e una nuova. La nuova natura non peccherebbe, non pecca mai, ma desidera Dio e le cose di Dio. Ma è a causa della vecchia natura che un credente pecca. Ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Questo è un altro versetto che mi fa credere che un figlio di Dio può essere tentato, influenzato, ma non posseduto da demoni. Io credo che i cristiani possano arrivare solo al punto in cui sono oppressi da demoni. Perché? Perché voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. 1 Giovanni 4, versetto 4. Il maligno non lo tocca. Noi siamo da Dio, il mondo appartiene al maligno. Versetto 19 di 1 Giovanni, capitolo 5. Leggiamolo. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. La seconda affermazione, noi sappiamo che siamo da Dio. Tu ed io stiamo vivendo in un mondo che è addormentato tra le braccia del maligno. Se ti guardi intorno, devi essere d'accordo con questa affermazione. Giovanni non dice che il mondo è dal maligno, come noi siamo da Dio, ma che sotto il potere del maligno non c'è molta scelta. O apparteniamo a Dio, o apparteniamo al mondo. Non c'è una via di mezzo. In questo mondo in cui non esiste più una verità assoluta, noi cristiani possiamo dire che non è così. Dio ci ha dato la capacità di capire ciò che è vero. Questa verità è Gesù, il Figlio di Dio. È il vero Dio e ci dà la vita eterna. Gesù stesso ha detto di essere la via, la verità e la vita. Non preoccupiamoci di sembrare assolutisti. Non siamo noi la verità, ma Dio ci ha rivelato la verità. Il fatto che Dio ci ha rivelato la verità lo leggiamo al versetto 20 di 1 Giovanni, capitolo 5. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Di nuovo, sappiamo pure. E questa affermazione, come abbiamo potuto già esaminare, è basilare per la fede cristiana. Riguarda il Figlio di Dio, il solo mezzo per poter essere salvati. Amico, amica, il cristianesimo non è una religione, è una persona. E quella persona è Cristo. Se tu hai Lui, tu hai salvezza, e non è una religione. Il Figlio di Dio è venuto, ci ha dato la possibilità di conoscere le cose vere, e non solo conosciamo Lui, ma siamo in Lui. A differenza del mondo che è nel maligno, noi siamo in Dio, partecipiamo alla sua stessa vita, siamo anche nel suo Figlio Gesù Cristo, siamo nel vero. Non possiamo essere nel Figlio senza essere nel Padre, e nel Padre senza essere nel Figlio. Qui troviamo il nome completo di Gesù. È Gesù l'uomo, Cristo, il Messia, il Figlio Eterno di Dio. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Così termina il versetto. Come luce e amore, così anche vita. È la fonte della vita e dona la vita in Gesù. Tutto il versetto ricorda Giovanni 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Perché là, come qui, la vita eterna è definita in termini di conoscenza di Dio, sia il Padre che il Figlio. Infine Giovanni conclude questa epistola dicendo al versetto 21: Figlioli, guardatevi dagli idoli. L'esortazione finale si basa sulle tre grandi certezze che appena espresse. Siamo da Dio, non pecchiamo, conosciamo le cose vere. La raccomandazione guardatevi dagli idoli sfocia con naturalezza dalla condizione e dal carattere del vero cristiano che fin qui è stato illustrato. Il Figlio di Dio lo preserverà, ma non lo solleva dalle proprie responsabilità di preservarsi. Tutto ciò che sta tra Cristo e il credente è un idolo. Giovanni dice che tu ti devi guardare dalle cose del mondo che occupano la tua mente, la tua attenzione. La cupidigia è idolatria, altre cose sono idolatria. Molta gente adora molte cose in questo cattivo mondo oggi. Queste cose non sono nient'altro che idoli. Il nostro Signore annunciò una verità di vasta portata, vale a dire che la vita non consiste in quello che possediamo, ma in quello che siamo. Siamo ricchi non in proporzione dell'ammontare di denaro che abbiamo in banca, o la quantità di terreno che possediamo, o altre proprietà, ma in base alla purezza, alla forza, alla generosità della nostra natura. Quando accumuliamo ricchezze per noi stessi, diventiamo estremamente poveri nell'universo di Dio. L'unico modo per contrastare la cupidigia, che trasforma il denaro e gli altri beni in idoli, è quello di considerare le nostre proprietà come doni affidati per il bene altrui. L'appetito dei sensi per molti è un idolo, dice Paolo ai Filippesi. Il mangiare, il bere, il festeggiare, la ricerca del piacere sono idoli davanti ai quali molti si prostrano. E ci sono altri idoli ancora, poiché ogni volta che qualcosa di terreno assorbe la nostra anima e impedisce alla fede e all'amore di concentrarsi su Dio, ci troviamo di fronte a un idolo che deve essere abbattuto. Ogni volta che guardiamo al Signore e lo ringraziamo per qualcosa che possediamo, consapevoli di averlo ricevuto da Lui, possiamo usarlo e goderne senza timore. È molto improbabile che trasformiamo in idoli qualcosa che riceviamo direttamente dalle mani del nostro Padre Celeste, il cui piacere è quello di concedere buoni doni ai Suoi figli. La prima affermazione di Dio a noi è: nel principio Dio creò. Genesi 1, versetto 1. Tra le Sue ultime parole a noi ci sono queste: figlioli, guardatevi dagli idoli. Una volta che il cristiano ha riconosciuto chi è e cosa è diventato? Nato da Dio, conosce Dio, è in Dio, possessore della vita eterna in Cristo, egli vivrà certamente una vita coerente, una vita degna del suo essere cristiano. Bene, qui vogliamo concludere le nostre riflessioni su questa intensa, bellissima lettera, prima lettera di Giovanni. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.